Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa serata a tutti da Claudio per il consueto incontro che abbiamo il secondo, il quarto, il quinto sabato del mese meditando, ci incontriamo per meditare le litanie lauretane. E più andiamo avanti, più medito personalmente con queste litanie, e veramente credo che sia una scala, veramente una scala, diciamo che per far crescere il nostro amore alla Madonna. Cioè, più la conosci, e più è irresistibile il suo amore, cioè, vedi quanto l'ha fatta bella il Signore, quanto l'ha fatta santa, tutte le virtù di Maria, madre nostra, madre mia, e naturalmente conoscendola, ecco, scatta anche, ecco, la luce della grazia che ti fa ricordare onore il padre e la madre, per cui come Padre Pio ebbe a dire a me personalmente, quando gli chiesi se mi accoglieva come suo figlio spirituale, mi disse: basta che tu non mi faccia sfigurare davanti a Dio. Ora, Padre Pio si è spiegato bene, dice: non devi farmi fare brutta figura davanti a Dio, dice, quello è figlio di Padre Pio, guarda come si comporta. Ma devo glorificarlo, anzi, devo fargli fare bella figura, ecco, in questo modo lo glorifichi. Padre Pio, diciamo, è un grande santo, ma la Madonna è la regina di tutti i santi, è la madre di Dio, per cui essere figli di Maria, ma bisogna vivere santamente, cioè non ci sono vie di scampo, ecco, dovremmo anzi confessare questo peccato. Io penso che oggigiorno venga poco confessato, direi raramente confessato, forse non viene neanche confessato, cioè onora il padre e la madre, che sono quelli terreni, e a non farlo è peccato mortale, peccato grave, disonorare il padre e la madre. Ma se poi pensiamo che noi siamo figli di Maria e figli dell'Eterno Padre, fratelli Gesù Cristo, e allora non ci sono scappatoie, praticamente bisogna puntare a onorare il padre e la madre con la nostra vita, la santità. E questa santità chi ce la donerà? La madre di tutti i santi, e lei vuole che siamo santi e ci aiuta ad essere santi. Ma dice: ma voi non mi conoscete, provate a meditare le litanie lauretane e vedrete cos'è la pienezza di grazia? Io sono la piena di grazia e meditando vedrete anche tutti questi attributi, questi titoli che vengono dati alla Madonna sono meritatissimi, vero? Ecco, ma allora devi domandarti: beh, io però di questi titoli non ne ho neanche uno. Mia madre li ha tutti, io poco ho, forse non ho niente. E sono figlio della piena di grazia e vivo senza grazia, vivo con un po' di grazia, ecco, assolutamente devo cambiare modo di pensare, per cui la mia vita deve essere spesa per dare gloria a colui che mi ha creato, dare gloria alla corredentrice che è stata glorificata dalla Santissima Trinità, vero, nella maternità, nella sponsalità e nella figliolanza, come dire, nell'essere figlia dell'Eterno Padre. Ecco, pertanto lì dobbiamo attingere, e meditando le litanie, in effetti hai da attingere molto. Anzi, e questo dicevo all'inizio, che è come una scala che sale naturalmente. E ogni litania che mediti, dici: ma che meraviglia, ma così tardi, come diceva Sant'Agostino, vero, ieri, troppo tardi ti ho amato. Dici: ma perché è passato tanto tempo e solo adesso comincio a conoscerti, che peccato aver sprecato tanto tempo. Ecco che la Madonna, la madre del buon consiglio, che è una diciamo, dei titoli delle litanie anche, dice: guarda, meditalo tu, che io ti aiuto, e dillo a tutti quanti, perché che ascoltino, che meditino anche loro, perché è giusto che mi conoscano per conoscere le opere di Dio, perché quello che io ho è Dio che me l'ha donato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ma l'Onnipotente vuol fare anche con noi grandi cose, le fa con tutti, vuole che siamo perfetti come perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Immaginiamo cosa significa, ecco, dare gloria a Dio, ecco, glorificare colui che ha fatto tutto per noi. Ecco, allora vediamo un po'. Oggi mediteremo vaso onorabile, vas onorabile ora pro nobis. Vaso degno di onore significa prega per noi, ma dire vaso è un po' restrittivo, no? Perché un vaso, nei vasi ci sta poca roba, insomma. Invece la maternità divina ha reso l'umanità di Dio un tempio tutto consacrato a Dio. Da qui la venerazione singolare della Chiesa verso il luogo vivente prescelto da Dio per la sua dimora in mezzo agli uomini. Vaso onorabile. Vaso che contiene, il vaso serve per contenere, ma questo vaso ha contenuto il Figlio di Dio. Questo vaso contiene Dio stesso, la pienezza della grazia, lo Spirito Santo sposo, contiene tutto ciò che è santo, tutto ciò che è onorabile, tutto ciò che è desiderabile, tutto ciò che è adorabile. E allora, vedete, vaso onorabile, se noi facciamo un piccolo esame di coscienza e diciamo: ma io che vaso sono? C'è acqua pura, c'è acqua meno pura, c'è acqua putrida, è un vaso senza acqua, è un vaso che è ricovero di qualche ragno, di qualche scarafaggio, che ne so io, di che cosa contiene il vaso nostro. Ecco, anche noi siamo tempio dello Spirito Santo, ma dico, un'anima che non è in grazia di Dio, che vaso è? È un vaso pieno di cose che se le vedessimo ci spaventeremmo. Ora, non è un semplice vaso inerte, cioè un vaso di terracotta, un vaso di vetro, di cristallo, di quello che vuoi, non è un vaso così, no, è un vaso vivente, dunque non è inerte ma un luogo vivente, materno, che interagiva biologicamente e soprattutto spiritualmente con il suo ospite divino, per cui diciamo biologicamente nel senso che nel suo grembo Gesù cresceva, si sviluppava, ecco, arrivava al nono mese, come tutti i bambini, per cui interagiva, ecco, lei come madre con il figlio aveva questo rapporto, il figlio attingeva da lei, pensa, cioè, madre del tuo creatore, il creatore che attinge dalla sua creatura. Capite? Sono cose che devi dire: Signore, non voglio essere più distratto dalle cose di questo mondo, voglio pensare alle cose di lassù come tu mi hai consigliato. Per cui non è un vaso inerte, ma è un vaso vivente. E vediamo un po', il Vangelo lascia intravedere come in uno spiraglio il segreto della preghiera di Maria in quelle misteriose parole. Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Meditava tutte queste cose nel cuore, in questo vaso onorabile, ecco, meditava, per cui la meditazione, fra l'altro, è indispensabile per la crescita spirituale del cristiano. E vedete che noi meditando stiamo imparando delle belle cose, siamo costretti a considerare, a credere, a stupirci davanti alle grandi cose che ha fatto in Maria, vero, l'Onnipotente. Pensate, San Luca, sapete, a Bologna c'è la Madonna di San Luca, così San Luca, pittore di Maria, chiude il grande affresco del Natale lasciandoci avvolti nel mistero del silenzio orante e penoso della Vergine. Lasciandoci avvolti nel mistero, meditava queste cose nel suo cuore. Ma quanto è importante meditare, meditare nel cuore pulito, meditare le cose eterne. Che grazia! Non ci facciamo distrarre da ciò che dura poco e non è santo, pensiamo alle cose di lassù. L'Evangelista ripete in buona sostanza la stessa espressione a chiusura dell'intero ciclo pittorico denominato Vangelo dell'infanzia. Ecco, la Vergine Maria è così presentata come la fonte diretta e sicura delle informazioni che stanno alla base dei quadri letterari lucani, cioè di San Luca, perfettamente storici perché divinamente ispirati. Ecco, qui parliamo di San Luca artista che dipinge ispirato, ecco, per mostrare qualcosa, ma anche se tu le guardi, come tu le cose, anche le leggi, se non hai la grazia di capirle, tu hai gli occhi ma non vedi, hai le orecchie ma non senti. Ci vuole la grazia, dire: Signore, mi fai vedere cose meravigliose che io non faccio fatica a capire, sono troppo piccolino, aiutami, illuminami, mammina, aiutami tu a comprendere queste cose, perché voglio cantare le tue misericordie. È così, bisogna chiedere. Non solo la fede, ma anche la memoria storica dei fatti, che sono l'origine della nostra fede, è racchiusa nel cuore di Maria. Un ricordo nitido perché conservato in un cuore immacolato. Non si è deteriorato, non si è corrotto, questo ricordo è nitido, perfetto, così è e così resterà. Ecco, e così dobbiamo chiedere anche qui la grazia a noi, perché vedo che le persone sono anche curiose di sapere, no? Ma non hanno un cuore immacolato, per cui entra da un orecchio ed esce da quell'altro, e questa è una disgrazia. Dire: Signore, se tu mi hai donato pietre preziose, vuol dire che le pietre preziose sono più importanti dei cocci di vetro e di altre cose, no? E io stranamente, ecco, corro appresso a quei cocci e mi dimentico i diamanti. Oh, povero me, come sono stolto. E allora dovrò dare valore alle cose, soprattutto ai diamanti, a queste pietre preziose che sono la verità, sono la vita, le opere di Dio in Maria. La memoria storica della Vergine, come quella della Chiesa, è una memoria orante, si chiama tradizione. Quando pensiamo a Dio e gli rivolgiamo la nostra preghiera, non dobbiamo mai dimenticare quello che Egli ha fatto e continua a fare per noi. Pensate che io in questo momento sto in mezzo alle montagne, in mezzo alle Dolomiti, pensate un po', quegli scenari meravigliosi, le montagne che cambiano di colore a seconda l'orario, la sera sono quasi rosa, vero? Ieri sera spuntava la luna piena dietro le montagne, per cui voi immaginate queste montagne che sono come delle cattedrali e vedi spuntare la luna, un po' alla volta esce finché arriva sulle, diciamo, sulle punte, sulle estremità superiori di queste montagne. E allora dici, guarda, il Signore queste cose non le ha fatte per gli angeli, le ha fatte per me, perché io mi stupisco e dico, che meraviglia, Signore. Allora, però queste sono cose, diciamo, materiali, sono cose che comunque il Signore ha fatto per noi. Ma tra le cose che ha fatto per noi, ci sono quelle spirituali, sono quelle materiali che però ti ispirano alle cose spirituali. E allora, le ha fatte per noi, quante cose ha fatto per noi. Questa mezzogiorno eravamo in una radura di un bosco selvaggio, non c'era nessuno, voglio dire, c'erano le marmotte che fischiavano, insomma, e vedi le opere di Dio. E se non sei cieco, devi dire, non puoi dire, ah, che belle montagne, dire, Signore, sei un pittore divino, perché anche cambiando gli orari, cambiano anche i quadri, nel senso che lo stesso quadro, cambiando l'orario, vedi che cambia anche di colore, per cui uno che fa un quadro rimane con quel colore. No, il Signore ha dei quadri viventi che continuano a variare, cambiano, il cielo è azzurro, poi ci sono le nuvole, ci sono le nuvole diciamo stirate dai venti che formano, lunghi capelli che sono tirati dal vento, una cosa meravigliosa, no? Le vedi e dici, Signore, ma perché io resisto al tuo amore quando vedo che tu fai tutte queste cose per me? E tutte queste meraviglie sono, diciamo, un'immagine smorta di quello che sarà il cielo, quello che sarà il paradiso. Ecco, allora bisogna già cominciare qui a lodare il Signore per quello che ci ha dato, e poi lo loderemo in eterno anche per tutto il resto, ma intanto dobbiamo cominciare di qua. Ma pensando alla Madonna, se anche noi però fossimo smemorati di quelle cose che vediamo, Dio ci ha dato una madre che non si dimentica mai di noi, perché sempre si ricorda di Lui, nel quale siamo diventati figli di Lei. Allora, sembra un gioco di parole questo, allora lo ripeto perché è troppo bello. Dunque, ci ha dato una madre che non si dimentica mai di noi, perché sempre si ricorda di Lui, cioè lei si ricorda di Dio, si ricorda di suo figlio, nel quale siamo diventati figli di lei. Allora, lei non dimentica mai Dio, la piena di grazia, perché medita tutte queste cose nel suo cuore e vuole aiutarci anche a condividere questa sua esperienza, ecco, di ricordarci sempre di Lui. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù, e questo significa, e dirlo in questo secolo dove la gente è distratta, stressata, corre dietro a cose che ci saranno tolte, tutto ci sarà tolto, anche la vita, chi ama la vita la perderà, chi perde la vita la troverà, cioè praticamente il Signore parla. Ma è un vero peccato non ascoltarlo. Ecco, una delizia ascoltare. Sapete, dopo aver ascoltato le chiacchiere degli uomini, è una delizia ascoltare le parole di vita eterna di nostro Signore. Anzi, dice, non mi fate perdere tempo ad ascoltare le sciocchezze che si dicono, le cose che non sono vere, lasciatemi ascoltare le parole di vita eterna. Allora, sin dalla sua più tenera fanciullezza e per tutto il corso del suo pellegrinaggio terreno, la Vergine ha avuto tanto amore per Dio che mai volle separare da lui la sua mente ed il suo cuore. Il suo colloquio con Dio era continuo, incessante. Dopo le sue generose opere di misericordia e soddisfatte le sue esigue necessità materiali, Maria occupava tutto il suo tempo del giorno e della notte nella preghiera. E quando si leggono queste cose, spesso insisto anche molto, non siate curiosi di saperle, ma non interessati a viverle, stiamo attenti. Cioè, un dono del genere non deve solo entusiasmare il momento, deve dire: questa è una proposta d'amore che Dio mi fa, che io incarni queste cose, che io le viva, perché mostri anche ai fratelli la gioia di chi le vive queste cose. Allora, andiamo un po'. Andiamo avanti. Allora, è indescrivibile la dolcezza e la consolazione che Dio le concedeva nella preghiera per fortificarla nell'esercizio di tutte le virtù, per separarla dalla corruzione del mondo e prepararla al sacrificio totale di sé e del suo figlio Gesù. Ecco, quello di non mescolarci con i pensieri di questo mondo, cioè se tu non ritagli dei tempi anche congrui per parlare con Dio, e tu sarai sempre assorbito dalle cose di questo mondo, distratto, sarai sempre, come dire, sempre impolverato dalle cose di questo mondo. Cercate le cose di lassù, per mezzo della sua orazione, e fondeva in Dio tutti gli affetti e i desideri del suo cuore castissimo. Penetrava i cieli, raggiungeva il cuore stesso di Dio, risollevava il suo animo dalle afflizioni della vita, otteneva il divino soccorso nelle avversità, impetrava la misericordia ai peccatori e la perseveranza dei giusti, confortava i derelitti. Con la preghiera la Vergine chiedeva il consiglio divino per rettamente governare se stessa nei momenti felici della sua vita e per conservare la fiducia nell'avversità. La preghiera era il suo gaudio nella prosperità, la vittoria su ogni tristezza, suave sostegno nel tormento. A questo punto dovremmo continuare con questa meditazione sulla preghiera, ma io chiedo adesso alla regia questa pausa musicale, che voi sapete è il canto delle litanie che ci riempirà il cuore di gioia e di amore verso colei che viene cantata nelle litanie. A tra poco.
Torbundide.
prendiamo la nostra conversazione, abbiamo ascoltato, ecco, la corale che ci ha cantato le litanie, e adesso proseguiamo nella meditazione e eravamo arrivati alla preghiera di Maria. Ora, grazie alla sua santa preghiera, Maria fu sempre ornata di un perfetto e filiale timor di Dio. Tutto quello che la sua preghiera conteneva aveva il suo principio nella fede, compimento nella speranza, perfezione nella carità. Così Maria trovava sempre grazia presso Dio, il quale le concesse ogni bene conveniente alla sua missione di madre corredentrice e la sottrasse da ogni danno morale. Ora, vedete, grazie alla sua santa preghiera, Maria fu sempre ornata di un perfetto... Ecco, chi ama non vorrebbe mai dare dispiacere alla persona amata, per cui vuole invece glorificarla con la propria vita, e pregava e chiedeva tutte le cose che servivano per dare gloria a Dio, ecco, per dare gloria a Dio mediante la missione a lei affidata di corredentrice. Ecco, in bella ed elevata sintesi, l'orazione della Vergine contemplata dalla Beata Elisabetta della Trinità Carmelitana. Scrive: in un profondo silenzio, una ineffabile pace, una divina orazione che non cessava mai, con l'anima tutta inondata dagli eterni splendori, restava notte e giorno la Vergine fedele. Il suo cuore come un cristallo rifletteva il divino, l'ospite che l'abitava, la bellezza che non tramonta. Maria attira il cielo, ed ecco il Padre a lei consegnerà il suo verbo per esserne la madre, e lo spirito d'amore la copre della sua ombra. E vedete, queste sono anime contemplative, ma come fa uno a dire queste cose? Il Signore gliele fa sperimentare, gliele fa intendere, meditandole nel proprio cuore. Se il nostro cuore è una discarica, se il nostro cuore è un magazzino, cosa volete che ci stia dentro di cose sante? Bisogna sgomberare, bisogna liberare, non bisogna più far entrare quelle cose, sgomberare, fare posto a Dio. Non c'era posto per loro in albergo, ma l'albergo del nostro cuore, non c'è mai posto per il Signore, non abbiamo tempo, il nemico lo sa, ci fa stressare con mille impegni, e cosa ci sono? Carte, domande, richieste, multe, ma di tutto. E insomma, siamo sempre col fiatone, no? Ma il Signore è semplice. Noi vivessimo i 10 comandamenti, ecco, timorati di offendere Dio, ma non servirebbe nulla, ci vorremmo bene in Dio, sarebbe tutto semplice, avremmo tutto per tutti, abbondanza e sovrabbondanza per tutti. Bene, noi peccatori, al contrario della Vergine, molto raramente leviamo la nostra mente in Dio. Preferiamo volgerla alle vanità del mondo, che aumentano come l'alta marea, invece che di volgerla alle vanità del mondo e non alle virtù, ma alle iniquità, non alla grazia, ma al peccato, non alla clemenza di Dio, ma alla demenza del mondo, non ad ottenere misericordia, ma a suscitare l'inimicizia con il Padre buono. Aiutaci, o Vergine Santissima, con la tua onnipotenza supplice, presenta le nostre lacrime mescolate con le tue al cospetto del tuo Figlio, affinché accolga benigno la nostra supplica. anche se siamo peccatori, sii vicino a ciascuno di noi, aiutaci nelle nostre difficoltà, accetta l'offerta di noi che ci consacriamo a te. Liberaci dalle fauci del crudele dragone e dalle mani dei malvagi suoi servitori. Per la sua incessante preghiera ottienici di essere ammessi nel sicuro recinto del santo gregge in cui tuo figlio è il buon pastore. Lui che va in cerca della pecorella perduta e ritrovata la cura, ci protegga e ci riconduca ai verdi pascoli della vita eterna. Benché non ci sia una lode degna sulle labbra dei peccatori quali noi siamo, confidiamo nella sua sconfinata misericordiosa, nella sua misericordia e gloriosa Vergine, affinché per tuo mezzo la nostra preghiera salga accetta e gradita al cospetto del Dio Altissimo. Amen. E anche oggi siamo arrivati al termine, alla conclusione. Mi sono scordato di dire che eravamo in diretta e se qualcuno avesse voluto intervenire per dare gloria alla Madonna l'avrebbe potuto fare. Ormai siamo giunti alla conclusione, ma ci diamo l'appuntamento per il mese di settembre, il mese dell'Addolorata. E la prossima meditazione avrà per titolo Vas Insigne Devotionis, che significa vaso insigne di devozione. E dobbiamo imparare ad essere veri devoti. San Luigi Grignon da Montfort dice, parla dei veri devoti e dei falsi devoti e ne mostra quanti ne sono, che credono di essere devoti, ma non fanno niente di quello che fa la Madonna. Devozione vuol dire imitazione e quando non si imita la Madonna, vero, possiamo dire di essere devoti, ma in realtà non lo siamo, siamo falsi devoti. Ecco, imitazione di Maria, che abbiamo meditato prima di queste meditazioni sulle litanie, abbiamo fatto tutto il libro, vero, dell'imitazione di Maria, che si può comunque ascoltare. Ecco, Claudio vi saluta, vi ringrazio dell'ascolto, diffondete Radio Buon Consiglio, che veramente in questo tempo così nebuloso, così polveroso, così pieno di tranelli, perché in mezzo alle nebbie non si vedono i tranelli, questa radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Ecco, propagate la conoscenza e l'ascolto di questa radio. Avrete gli stessi meriti, dice chi collabora con l'Apostolo ha gli stessi meriti dell'Apostolo. Se volete guadagnare meriti, fate così. Santa serata a tutti da Claudio. Ave Maria.